Da Radio Madre Terra trasmettiamo ora pillole di spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Pace bene, fratelli e sorelle, riprendiamo ancora il nostro percorso di pillole di spiritualità. Iniziamo come sempre in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Celebriamo oggi la memoria di Santa Teresa d'Avila, grande maestra di spiritualità, citata anche più volte nel nostro corso. Chiediamo loro la sua intercessione perché ci aiuti a entrare sempre di più e bene nel nostro cammino spirituale. Santa Teresa, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Entriamo allora nel capitolo sesto del nostro libro, che ci porta a entrare appunto nelle purificazioni passive. E questo è uno dei punti più importanti della teologia della perfezione cristiana. Dalla sua retta impostazione e risoluzione dipende in gran parte l'esatta visione di tutto l'organismo della vita soprannaturale. Allora, entriamo sempre di più nella nostra via di perfezione e dobbiamo chiarire appunto che la perfetta purificazione dell'anima non si può conseguire senza le purificazioni passive. E ciò ricorda proprio San Giovanni della Croce. Nel pensiero del dottore mistico è chiarissimo, nel capitolo primo del libro primo della Notte Oscura comincia a trattare dell'imperfezione dei principianti e dopo averle descritte ampiamente nei capitoli seguenti termina con queste parole. Basti avere riferito questa imperfezione tra le molte in cui vivono i principianti. Da quanto abbiamo detto si vedrà come sia loro necessario che Dio li ponga nello stato di proficienti, introducendoli nella notte oscura. Qui il Signore, divezzandoli dal latte dei loro gesti e dei loro gusti e sapori, con pure eredità e tenebre interiore, toglie loro tutte queste imperfezioni e piccinerie e con mezzi molto diversi fa loro acquistare le virtù, poiché per quanto il principiante fa loro acquistare le virtù, perché per quanto il principiante si eserciti nel correggere e mortificare in sé tutte le suddette azioni e passioni, non può mai riuscirvi del tutto e neppure in gran parte finché ciò non avvenga in lui passivamente per opera di Dio mediante la purgazione della notte oscura. Per cui, secondo San Giovanni della Croce, i principianti non potranno purificarsi del tutto finché non intervenga un'azione divina. Allora vediamo chi sono questi principianti. Sono appunto coloro che hanno bisogno delle purificazioni per giungere alla perfetta purificazione dell'anima. Sono coloro che camminano per la via dell'ascetica, la cui forma ordinaria di orazione mentale è la meditazione. Viene detto appunto all'inizio del libro Notte Oscura dall'anima, San Giovanni della Croce dice: le anime incominciano a entrare in questa notte oscura quando Dio le va cavando dallo stato di principianti, cioè di quelle che nella vita spirituale si esercitano con le meditazioni, per collocarle in quello dei proficienti, che è già dei contemplativi, affinché passando da quest'ultimo giungano allo stato dei perfetti, che è quello della sublime unione dell'anima con Dio. Essere in comunione con Dio. E penso che per iniziare proprio a entrare in questa comunione con Dio, lasciamo proprio qualche istante di silenzio in cui cerchiamo di creare proprio un silenzio dentro di noi. Eccoci ancora qui. Per essere annoverati nella categoria dei proficienti è necessario essere passati attraverso le prime purificazioni passive e possedere l'orazione contemplativa. Alla sommità della perfezione, cioè della divina unione dell'anima con Dio, si perviene dopo aver sofferto le terribili purificazioni passive che costituivano le notti dello spirito. Che cosa sono allora queste note dello spirito. Tante volte magari a tante persone, no, che ascoltano questa trasmissione è capitato di dire: sono in un periodo di aridità, sono in un periodo di deserto, non sento niente, non sento nulla. E sono proprio queste, di fatto, in maniera piccola proprio, queste prime purificazioni, perché appunto per entrare a parlare di perfezione, di santità, prima bisogna che l'abbia sperimentato una delle purificazioni passive, significa essere totalmente fuori dalla dottrina del dottore mistico. Per forza bisogna entrare nella santità e nella perfezione attraverso una ascetica. È vero che la mistica poi è un dono gratuito di Dio, non siamo noi che con il nostro cammino ce la guadagniamo, ma sicuramente noi dobbiamo fare la nostra parte, perché di fatto dobbiamo continuamente correggerci dalle nostre imperfezioni ed essere di fatto appunto manifestare in noi questo desiderio di mistica, questo desiderio di unione contemplativa con Dio. Allora diventa importante che ricordare che non tutte le anime dovranno soffrire queste purificazioni col medesimo rigore, perché sono molti i vari gradi di impurità che sono stati contratti e i gradi di perfezione alla quale esse sono predestinate. Fa notare comunque padre Garrigou Lagrange che per vincere completamente l'egoismo, la sensualità, la pigrizia, l'impazienza, l'invidia, l'ingiustizia nel giudizio, i moti della natura, la fretta naturale, l'amor proprio, le stolte pretese ed anche la ricerca di sé nella pietà, il desiderio smodato delle consolazioni sensibili, l'orgoglio intellettuale e spirituale, tutto ciò che si oppone allo spirito di fede e alla confidenza di Dio, per giungere ad amare il Signore perfettamente con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutta la mente, e il prossimo, compresi i nemici come se stessi, finalmente per restare saldi, pazienti, perseverare nella carità, qualunque cosa succeda, è assolutamente indispensabile la piena rinnovazione dell'anima, mediante le profonde purificazioni passive, che introdurranno, faranno progredire nella vita mistica, aperta a tutte le anime come naturale sviluppo ed espansione della grazia santificante. Per cui ognuno di noi è chiamato a continuare nel cammino di fede verso questa unione contemplativa con Dio, verso questa unione di essere uno in Dio. E di conseguenza queste purificazioni ci portano proprio a entrare sempre di più. Queste purificazioni che noi non decidiamo di fare, ma il Signore che ci dà. È il Signore che ci mette in questi stati d'animo perché appunto possiamo entrare sempre di più in comunione con Lui. Perché appunto dobbiamo liberarci dal peccato, dall'amor proprio, dal desiderio smodato alla contemplazione, dall'orgoglio intellettuale, tutte quelle cose che abbiamo detto prima. Per cui, in ordine mistico, queste purificazioni sono indispensabili, perché senza di esse noi non possiamo entrare. Allora vediamo un po' quali sono queste purificazioni passive che ci portano appunto ad un'unione quasi completa, sempre nella certezza che siamo comunque all'interno del corpo, no? Innanzitutto la notte del senso. La notte nel sesso consiste in una serie prolungata di aridità e di oscurità sensibile prodotte in un soggetto ancora imperfetto dalla contemplazione infusa iniziale. Psicologicamente parlando è caratterizzata da una serie di aridità profondi persistenti che sommergono l'anima in una grave tristezza e mettono a dura prova la sua perseveranza nel desiderio della santificazione. È tanto difficile sopportare questa crisi del senso che la maggior parte delle anime retrocede spaventata ed abbandona la via dell'orazione. La causa di questa notte è la contemplazione infusa iniziale che viene ricevuta in un soggetto imperfetto e ad essa non preparato. Questi due elementi sono assolutamente necessari. Senza la contemplazione infusa ci potrebbe essere purificazione attiva o ascetica, ma non passiva o mistica. E senza la disposizione imperfetta dell'anima, la contemplazione non causerebbe tormento, oscurità, eredità, ma diletto, luce e soavità indefettibile. Questo secondo quanto esige per cui un'altra spiegazione. Nessuno come San Giovanni della Croce ha descritto con tanta precisione e chiarezza la natura, la necessità e la causa e gli effetti della purificazione passiva. Il libro primo della Notte Oscura rimane il codice insostituibile nel quale si dovranno trarre i canoni fondamentali. Anzitutto è necessario avvertire che egli, con la parola senso, intende non solamente i sensi esterni ed interni, ma anche l'appetito sensitivo e l'intelletto in quanto discorsivo, il quale, come è noto, si vale del concorso dell'immaginazione per trarre le sue conclusioni. San Giovanni della Croce descrive innanzitutto la soavità e la pace che sogliono sperimentare i principianti nel servizio di Dio. Quante volte anche entrando in una chiesa, entrando in un santuario, in un monastero, no? Sperimentiamo questa pace, sperimentiamo questa soavità, questa bellezza. E questo di fatto è San Giovanni della Croce ci dice che proprio bisogna dunque sapere che dopo che l'anima si è convertita a Dio e ha deciso seriamente di servirlo, in via ordinaria il Signore la va nutrendo nello spirito e la carezza, come fa una madre amorosa con il suo tenero bambino. La madre infatti riscalda il suo pargoletto al calore del suo seno, lo nutre del suo latte e i cibi dolci e delicati lo porta a stringere tra le braccia e lo copre di baci e di carezze. A misura però che il bambino cresce, lo svezza dal latte con amaro e calandolo dalle braccia gli insegna a camminare da sé, affinché prendendo le maniere proprie di un bambino si abitui a cose maggiori e sostanziali. Di conseguenza i principianti non sanno fare un buon uso di questo trattamento dolce e consolante che ricevono da Dio agli inizi della loro vita spirituale. Si attaccano fortemente a queste consolazioni sensibili, umanamente parlando è logico, no? Però, forse, senza che se ne rendano conto, vengono a costituire l'unico motivo che li spinge a praticare gli esercizi di pietà. Prego perché mi fa star bene. Quante volte l'abbiamo detto in questo corso, no? Prego perché mi fa star bene. Prego perché quando sono con Gesù il mio cuore brilla. Non sono motivazioni per continuare, perché intanto ricordiamoci che noi abbiamo sempre i nostri vizi capitali che ci portano, ci impone di conseguenza una purificazione, e siccome queste persone non la cercherebbero mai, sia perché si ignorano in gran parte delle loro proprie imperfezioni, ma anche perché non avrebbero le forze per superarle, allora interviene la provvidenza con le prime luci della contemplazione infusa, pura comunicazione spirituale che giunge direttamente nell'intelletto senza il concorso dei sensi. A contatto di un soggetto fortemente attaccato al sensibile, non può fare a meno di produrvi oscurità, vuoto, negazione ed abbandono. È qui il passaggio. Quando la nostra anima non è abituata a entrare in Dio, quando Dio entra nella nostra anima, crea questo vuoto. Sentiamo cosa dice appunto nella Notte del Senso San Giovanni della Croce. Abbiamo già visto che i principianti usano nella via del Signore una maniera molto bassa e troppo confacente al loro gusto e amor proprio. Ecco che Dio nella sua bontà vuol portarli innanzi, elevarli ad un più alto grado di amore divino, liberarli dal basso esercizio del senso e dal discorso dove finora hanno cercato il Signore in modo imperfetto e limitato, collocandoli nell'esercizio dello spirito nel quale, più liberi dalle imperfezioni, possano più abbondantemente comunicare con Lui. Già si sono esercitati per qualche tempo nelle virtù, mossi nel piacere che vi provocano. Hanno perseverato nell'orazione e nella meditazione, si sono distaccati dalle cose del mondo ed hanno acquistato in Dio un po' di forze spirituali, mediante le quali, come tengono abbastanza freno gli appetiti verso le creature, così sapranno soffrire ormai un po' di pena di eredità per amore di Dio, senza volgere il passo indietro sul più bello. Allora, quando essi con più gusto e sapore godono negli esercizi spirituali, quanto più chiaro risplende a quanto loro sembra il sole dei divini favori, allora appunto Dio ottenebra tutta questa luce e chiude loro la porta e la sorgente delle dolci acque spirituali che gustavano in Dio tutte le volte e per tutto il tempo che volevano, che in vero, essendo ancor teneri e deboli, non v'era porta chiusa per loro secondo il detto di San Giovanni nel capitolo 3,8 degli Apostoli. Il Signore quindi rilascia il buio, tanto che non saranno finché non sapranno dove andare, con il senso dell'immaginazione, con il discorso. Non sanno più dare un passo nel meditare come prima facevano, essendo così negato il senso interno in questa notte. Gli lascia in tante eredità che non solo non ritraggono succo e piacere dalle cose spirituali e dai devoti esercizi in cui prima provavano gran diletto, ma invece vi trovano addirittura disgusto ed amarezza. E la ragione è che Dio, come già detto, vedendoli un po' più grandicelli, affinché si rafforzano ed escano dalle fasce, li stacca dal suo dolce petto e, calandoli nelle braccia, li stimola a camminare coi loro piedi, perché essi restano molto sorpresi dalla notorietà della cosa, vedendo che tutto va a rovescio di prima. È normale, nel momento in cui noi siamo abituati a una cosa e questa cosa ci viene tolta, per magari sperimentare anche qualche cosa di più, noi normalmente tendiamo ad andare indietro, tendiamo a fermarci e tendiamo addirittura a rigettare questa cosa. Però è curioso che in questo momento in cui noi accettiamo questa aridità, accettiamo questo essere nel buio, nel deserto, Dio comincia a comunicarsi con noi, non per le vie del senso e per mezzo del discorso con il quale, sempre San Giovanni della Croce dice, l'anima prima componeva e divideva le idee, ma per mezzo del puro spirito in cui non c'è nessun discorso. Si comunica con atto semplice di contemplazione, alla quale i sensi esterni ed interni della parte inferiore non possono giungere. Quindi non è l'immaginazione e la fantasia, ma è Dio che si mette dentro di noi. Capite che allora diventa fondamentale questa eredità, perché nell'eredità Dio si comunica a noi. Quali sono allora le cause di questa notte del senso? La contemplazione infusa iniziale e l'imperfezione del soggetto. Innanzitutto dobbiamo capire un po' di più che cosa è questa notte del senso, per distinguerla dalle aridità che arrivano magari da altre cose, no? La stanchezza o l'indisposizione fisica, se sono malato faccio più fatica a entrare nella preghiera, oppure anche la tentazione del diavolo che mi dice no, non devi pregare, ti devi allontanare, no? Quando si parla appunto come due segni per riconoscerle, abbiamo che innanzitutto l'anima non sente piacere e consolazione delle cose di Dio, così non lo sente in alcune delle cose create. C'è questo di fatto rifiuto da un certo punto di vista, cioè, no, scusate, non rifiuto, c'è questa mancanza di consolazione, cioè vado a messa e non sento niente. Il secondo segno è l'anima normalmente volge il pensiero a Dio con sollecitudine e cura penosa, temendo di non servirlo ma di tornare indietro. Siccome si sente appunto insipida delle cose divine, questo dispiacere eredità non procede da tiepidezza, perché proprio di questa non prendersela tanto e non darsi tanto pensiero delle cose di Dio, ma si risolve in disgusti e strazi della natura, senza quei buoni desideri di servire Dio che accompagnano l'eredità purgativa. Il terzo segno è il non poter più mediare né discorrere, valendosi del senso dell'immaginazione come voleva, nonostante tutti gli sforzi. La causa di questa impotenza discorsiva è la contemplazione infusa iniziale. Cioè, quando io sento di fatto che fatico a entrare nelle cose di Dio. Quando normalmente non sento, non ho una sollecitudine o un pensiero per rivolgere la mia anima a Dio. E quando so che non riesco più neanche quasi a meditare, capite che il Signore sta già agendo di me, dentro di me, scusate. È assurdo da un certo punto di vista, perché capite che da un certo punto di vista noi diciamo che quando facciamo fatica a pregare, Dio è più vicino a noi. Ma questa purificazione è necessaria perché altrimenti la nostra fede si basa solo sui sentimenti. Ci sono purtroppo dei momenti di preghiera che a mio avviso sono di uno sdolcinato impressionante, no? Dove, oh, che bello, sento Gesù nel mio cuore, cose bellissime. Ma la fede è un'altra cosa. Qui ci sta dicendo San Giovanni della Croce che queste cose le dobbiamo dimenticare, perché il Signore ce ne darà di più. Ma se noi ci fermiamo solo a queste cose, diventiamo tiepidi. Diventiamo persone che vivono nella stanchezza. In questa stanchezza spirituale, perché a un certo punto queste cose ci stufano. È come quando abbiamo una cosa buona da mangiare, no? Che la mangiamo 3 giorni di seguito e poi questa cosa ci stufa. Capite come allora diventa importante che ci sia una purificazione della nostra anima, dei nostri sentimenti nei confronti di Dio. Dio non è un sentimento. Dio è anche sentimento, ma Dio è amore. Dio è ragione. Dio è onnipotente, onnisciente. Non è il friccicore del cuore. Il friccicore del cuore può venire nel momento in cui io sto vivendo un bel momento di preghiera, però capite che se baso i miei momenti di preghiera sul friccicore del cuore, io a un certo punto smetto di pregare. E su questa cosa, appunto, il demonio ci gioca molto, perché nel momento in cui io entro nella preghiera e non sento niente, io smetto di pregare. E guardate che questo purtroppo succede parecchie volte, specialmente quando magari si va in qualche pellegrinaggio, in qualche posto di bello ricarica spirituale, no? Per cui ritorno molto gasato, molto pompato, che bello, il Signore Gesù mi ha fatto provare tante belle cose. La domenica successiva vado in chiesa a messa, non provo niente, smetto di andare a messa un'altra volta. Allora l'anima deve avere queste caratteristiche. Innanzitutto una sottomissione completa e amorosa alla volontà del Signore. San Giovanni della Croce lo fa notare bene dicendo: si consolino dunque e perseverando nella pazienza senza angustiarsi, confidino in Dio che non abbandona mai quelli che lo cercano con cuore semplice e retto, ne ometterà di somministrare loro il necessario per il viaggio, sino a condurli alla chiara e pura luce di amore, che darà loro, per mezzo dell'altra notte oscura dello spirito, meriteranno da Dio un altro favore. Una perseveranza nell'orazione, la seconda. Abbiamo visto la prima, la sottomissione completa dell'anima a Dio. La seconda, la perseveranza nell'orazione. È proprio nella fatica, dell'agonia. Pensiamo a Gesù nel Getsemani, no? Sia fatta la tua e non la mia volontà. Il terzo punto, lasciare libera l'anima tranquilla. Si contentino solo di una sana, quieta ed amorosa avvertenza di Dio, senza una particolare considerazione o un desiderio di sentirlo e goderlo. Ancora, una docilità a un direttore prudente e sperimentato. La figura del padre spirituale, la figura del confessore ordinario, perché io, avendo sempre lo stesso confessore o il padre spirituale, questo vedendo i moti della mia anima può arrivare ad aiutarmi a progredire, perché l'anima che vuole progredire nella perfezione deve necessariamente guardare alle mani di chi si affida, perché è il maestro e tale sarà il discepolo, e quale il padre, tale il figlio. Pensiamo che anche Padre Pio aveva un padre spirituale, e l'ha sempre avuto, prima padre Benedetto e poi padre Agostino. Vediamo allora, perché è un argomento un po' lunghettino e siamo già quasi alla fine della puntata. Innanzitutto vediamo gli effetti di questa notte del senso. Innanzitutto questa notte del senso ci porta a capire alcune cose. Una conoscenza di sé e della propria miseria. Nei confronti di Dio, una condotta più attenta e cortese di quella che aveva quando nuotava nelle consolazioni sensibili. Luci molto più vive sulla grandezza dell'eccellenza di Dio, prodotte dalla contemplazione infusa. Una profonda umiltà, perché vedendosi tanto arida e miserabile, neanche per primo moto le passa in pensiero di essere migliore degli altri. Un amore del prossimo, perché la stima, perché lo stima e non lo giudica, come prima faceva quando vedeva in se stessa gran parte dei favori. Una sottomissione ed obbedienza, perché valendosi in miserie e vile, non soltanto ascolta ciò che viene insegnato, ma desidera anche che qualsiasi persona indirizzi e le suggerisca ciò che deve fare. Una purificazione dall'avarizia, dalla lussuria e dalla gola spirituale, in cui era ripiena prima nella notte dei sensi. La stessa cosa si dice dell'ira, dell'invidia e della pigrizia. Un costante ricordo di Dio, un esercizio di tutte le virtù, una libertà di spirito e con essa i 12 frutti dello Spirito Santo e una vittoria contro i 3 nemici dell'anima, il mondo, nel senso dell'attaccamento al mondo, il demonio e la carne. Di conseguenza capite che se fosse così, l'anima addirittura è contenta di essere provata, perché si sta avvicinando di più a Dio. Quanto dura questo periodo? Giovanni della Croce dice che ogni caso ha un suo tempo, non c'è una formula magica, tra virgolette, una formuletta matematica che dice inizia e finisce. Ci sono delle anime che attraversano la notte dello spirito senza che si possa dire con precisione neanche addirittura che l'hanno iniziata. Ci sono invece anime che dura molto in queste prove. Ricordiamo che ad esempio San Francesco d'Assisi ci rimase 10 anni, Santa Teresa 18, Santa Chiara di Montefalco 15, Santa Catarina da Bologna 5, Santa Maddalena de Pazzi prima 5 e poi ancora 16 anni. Nulla impedisce di pregare Dio che abbrevi questa prova dolorosa, quando la nostra richiesta è condizionata e la nostra volontà disposta a fare tutto ciò che Dio desidera da noi. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, tuttavia non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Matteo 26:39. Anche Gesù chiede di fargli passare questo calice. Naturalmente è preferibile dire a Dio, fai tu. Dammi la forza per continuare, ma fai il su, fai tu. Allora vediamo come questa notte del senso, che abbiamo visto, segni il passaggio tra la via purgativa e quella illuminativa e partecipa alla natura delle due. Quando l'anima vi fa il suo primo ingresso, si trova ancora nella via purgativa e carica di imperfezioni e di difetti, dai quali appunto dovrà liberarla la notte del senso. Nella via illuminativa invece la notte passa. E Tommaso d'Aquino scrive: le anime incominciano ad entrare in questa notte oscura quando Dio le va cavando dallo stato di principianti, scusate, è ancora San Giovanni della Croce, cioè di quelli che nella vita spirituale si esercitano con la meditazione per collocarle in quelle di proficienti, che è già dei contemplativi, affinché passando per quest'ultimo giungano allo stato di perfetti, che è quello della sublime unione dell'anima con Dio. Se questa sofferenza porta alla unione con Dio, capite che allora ben vengano queste notti dello spirito. Questa notte dei sensi, scusate, perché la notte dello spirito sarà l'argomento della prossima catechesi. Chiediamo allora l'intercessione proprio di Santa Teresa d'Avila, che ci aiuti ad affrontare le nostre battaglie quotidiane. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Santa Teresa d'Avila, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Pace e bene.
Abbiamo trasmesso Pillole di Spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.